Allora, leggiamo dalla parola di Dio, dalla lettera ai Colossesi, che abbiamo iniziato 2 settimane fa a studiare questa lettera. Siamo al capitolo 1, leggiamo i versetti da 13 a 23. Il titolo generale di questa serie di predicazioni è, diciamo, la pienezza di Cristo. E come chiesa abbiamo detto, indossiamo in qualche misura il pettorale "cercasi pienezza", cioè cercare la pienezza di Cristo nella nostra vita. E ci dice così la parola del Signore: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi con tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri nemici e delle vostre opere malvagie. Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi e senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e stanchi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato ad ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Ecco fin qui la parola del Signore. Ecco, il tema di questa mattina è "In Cristo nuova vita". E dalla lettura di questo brano, di questa porzione della parola del Signore, cogliamo alcune affinità veritative, teologiche, con altre parti della Scrittura, in particolare con il prologo dell'Evangelo di Giovanni, e oppure il capitolo 5 di Efesini, versetti da 22 a 23, dove si parla di Cristo, il capo della Chiesa, quindi unendo questo concetto alla responsabilità coniugale nella famiglia, e oppure al testo di Ebrei 1 che abbiamo letto questa mattina all'inizio, e altre ancora. E Paolo, in questa porzione della sua lettera, pone subito al centro di tutta la realtà creata il Signore Gesù Cristo, e il solo mezzo per il quale il mondo intero è riconciliato a Dio, come abbiamo letto. E come abbiamo detto 2 domeniche fa, Gesù è il solo mezzo, appunto, per il quale il mondo può essere riconciliato, e i primi 2 capitoli della lettera ai Colossesi ci parlano in particolare proprio dell'opera di Cristo Gesù, del suo ministero pubblico e della sua opera di riconciliazione. E con questa seconda parte del capitolo 1 noi iniziamo ad entrare proprio in merito all'opera di Cristo. La volta scorsa ci siamo detti che Gesù Cristo è pienamente Dio, pienamente glorioso nella sua ricchezza, pienamente Signore sulla Chiesa, pienamente trionfante sulle potenze del male. In Lui si trovano tutta la pienezza di Dio, tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. In Lui il Padre ha riconciliato a sé tutte le cose. Gesù ha compiuto in modo definitivo e pieno l'opera di salvezza. Egli è prima di ogni cosa, sopra ogni cosa, è capo della Chiesa, il principio della realtà, primogenito di ogni vita. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Ecco, questa è una sintesi molto sintetica, se vogliamo, dei capitoli 1 e 2 di Colossesi. Dunque, tutta la realtà è comprensibile alla luce di Cristo e va letta alla luce di Cristo. Se tutta la realtà è comprensibile alla luce di Cristo, è evidente che solo in Lui, solus Christus si direbbe in latino, noi possiamo ricevere e sperimentare una nuova vita. Se è solo Lui e in Lui che riceviamo nuova vita, è evidente che Egli solo ha il diritto di riclamare a se stesso tutta la realtà, come abbiamo letto, anche riguardante la nostra stessa vita fisica, scusate, e quella spirituale, di nuova vita. Come scrisse Abraham Kuyper, è un uomo di Dio, un teologo, un politico e teologo olandese, che è stato anche primo ministro nei Paesi Bassi dal 1 agosto del 1901 fino al 17 agosto del 1905. Questo personaggio, Abraham Kuyper, che tra l'altro in occasione del centenario della sua morte, avvenuta nel 1920, l'Istituto IFED di Padova ha dedicato un numero, il numero 63 della rivista di studi di teologia, proprio per parlare del suo pensiero. E tra l'altro nei tipi di Alfa e Omega, a partire dal 19 di giugno, quindi fra qualche giorno, sarà disponibile il volume Lezioni sul Calvinismo. Ecco, quest'uomo, Abraham Kuyper, o Kuyper come si dice ben più in inglese, lui disse queste cose, e lo potete leggere sul numero di studi di teologia: non c'è dunque nessun centimetro quadrato della realtà creata che Cristo non possa dire è mio. Cristo quindi reclama per sé la gloria, l'onore, tutta la gloria, tutto l'onore, anche della nostra salvezza, della nostra stessa vita. Solo Lui ha il primato su tutto, a partire, abbiamo detto, dalle nostre vite, e per le quali ha dato la sua vita in sacrificio, di sostituzione, di propiziazione al Calvario. Quindi, per poter parlare legittimamente e correttamente di nuova vita, questo è il tema di oggi, è imprescindibile partire da Cristo. È evidente che il primo passaggio di questa nuova vita è quella della nuova nascita. Ma voi mi direte, come disse Nicodemo, ma com'è possibile? Ebbene, Gesù stesso ha dichiarata necessaria questa nuova nascita, cioè propedeutica a tutto il resto della vita, proprio a questo uomo religioso, grande uomo religioso, di cui si parla nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, cioè Nicodemo. Allora, il tema: in Cristo una nuova vita. Sembra che i molti colossesi ai quali Paolo scrive temessero le forze invisibili delle tenebre, quindi avessero una sorta di timore, di paura. E a questo timore Paolo risponde, come abbiamo letto, con il versetto 13. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quindi incoraggiandoli e confermando loro che i credenti nati di nuovo sono passati dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla libertà, dalla colpa del perdono alla potenza della liberazione di questo peccato per mezzo della potenza di Dio. Dicendo sostanzialmente che tutti i credenti, anche quelli precedenti, sono stati liberati da un regno del ribelle, cioè Satana, l'avversario di Cristo, per servire il vero ed unico Re, Cristo Gesù, il quale ha sconfitto l'avversario proprio attraverso l'atto di crocifissione alla croce e di liberazione nella resurrezione. Liberato il campo dal timore delle forze invisibili, Paolo passa a esporre, a enumerare, diciamo, una serie di benefici. E quindi il primo punto si riguarda i benefici di Cristo. Edgar ha fatto riferimento anche prima nel suo parlato. Questi benefici sono propri a tutti coloro che sono nati di nuovo, che hanno una nuova vita. E i versetti 13 e 14, che abbiamo già letto, sono una breve ma sintetica e profonda enumerazione di quelli che sono i benefici a favore dei credenti e che danno il senso, diciamo, dell'opera di Dio, dello spessore della sua grazia nei confronti di noi uomini e donne peccatori e peccatrici. Quindi di una nuova realtà. E lui dice che ci ha resi degni di far parte del suo regno, del regno di Dio. Paolo riprende questo anche in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetti 1 a 2. Ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha fatti diventare suoi figli, Galati 4, 5, 7. Ci ha portati nel regno del suo amato figlio, Efesini 1, 5, 6. Ci ha liberato dal potere e dal giudizio del peccato, e quindi dal giudizio di Dio sul peccato, Ebrei 9, 12, e infine ci ha perdonati i nostri peccati. E come abbiamo accennato la volta scorsa nell'excursus introduttivo alla lettera, nella chiesa di Colosse circolavano pensieri e, concezioni errate su Cristo, su Dio, a causa proprio di questa falsa religiosità, del sincretismo, dell'ognosticismo e di altre eresie. Pertanto Paolo non si lascia scappare l'opportunità attraverso lo scritto per aggredire queste false ideologie intorno a Cristo. I falsi maestri si erano introdotti anche nella chiesa di Colosse e da sempre, sappiamolo, la scrittura ce lo dice, in tutte le chiese si introducono sempre falsi credenti. E credevano queste persone e insegnavano che Cristo, per esempio, non era venuto sulla terra in carne e ossa, come un essere umano, in quanto essi ritenevano che la materia di cui siamo fatti è malvagia. E secondo questa errata visione, il Cristo di Dio non poteva assumere la materia umana, non poteva assumere la carne. Ma Paolo li combatte fortemente, affermando che Cristo è veramente uomo. Egli è la perfetta immagine di Dio, il primogenito di tutte le creature, versetto 15. Egli è il Dio che si è fatto carne, il quale è morto sulla croce, come muore un essere umano. Ricordiamo che a fianco al Signore Gesù c'erano altre due persone. E quando le persone videro Gesù, non videro uno spirito, lo videro in carne ed ossa, dal suo corpo, dai suoi piedi, dalle sue mani e dal suo costato, venne fuori del sangue. Il dolore che poi lui ha subito, sin dall'approssimarsi al calice del dolore che questi simboli ci hanno ricordato, per esempio nel giardino del Getsemani, che leggiamo in Luca 22, da 39 a 46, dove ci è detto che il sudore del Signore Gesù era così denso che assomigliava a grosse gocce di sangue. Voi sapete che se appena appena ci pungiamo, per chi lavora in ospedale lo sa benissimo, una goccia di sangue si espande in una maniera spettacolare, tanto è, diciamo, pesante. Ecco, lì il Signore, ancora prima, anche emotivamente, soffrì. Solo chi è uomo può veramente realizzare questo sulla propria vita. Inoltre c'è tutto il tragitto, la via crucis, che il Signore dovette subire fino al Golgota, per poi essere crocifisso, Luca 23. E di tutte queste cose vi sono testimoni, non solo quelli biblici che noi leggiamo, ma anche extrabiblici. Ci sono filosofi del tempo del Signore Gesù che hanno scritto anche queste cose. Quindi tutto questo non sarebbe stato possibile per Cristo se non fosse stato un vero uomo. E di Paolo lo sottolinea, Gesù veramente uomo. E se Cristo è l'immagine del Dio invisibile, come abbiamo letto nel versetto 15, se non si fosse fatto uomo e non avesse dato la sua vita per i peccatori, quali benefici ne avrebbero i credenti oggi? Nessuno mai avrebbe potuto parlare di nuova vita in Cristo. E Cristo stesso avrebbe mentito a Nicodemo quando gli parlava della bellezza della nuova nascita. Ma i benefici di Cristo sono una realtà per tutti i credenti, di tutti i tempi, dice Paolo. Anche per noi oggi. E Paolo lo dice per questa ragione, perché al Padre piacque di far abitare in Lui, cioè in Cristo, tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace, quindi con noi e con le cose create, mediante il sangue della croce, versetti 19 e 20. E tutto questo cioè attraverso una morte cruenta, reale, vera. Perché solo chi è vivo può morire, solo chi è stato vivo ha potuto morire. Solo chi ha carne e sangue ha anche, chi ha carne e ossa ha anche sangue. E infatti Paolo scrive ai Colossesi confermando che la realtà dei benefici di Cristo, come dicevo, erano validi per tutti, e compreso loro e per noi oggi. E lo dice in questa maniera: e voi un tempo eravate estranei, nemici a causa dei vostri pensieri, delle vostre opere malvagie, del vostro peccato, ma ora Dio vi ha riconciliati nel corpo e nella carne di Cristo per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, versetto 21 e 22. Quindi i benefici di Cristo sono propri di chi in secondo luogo ha sperimentato la nuova nascita. I maestri del sincretismo e dell'ognosticismo e di altre deviazioni bibliche non credevano, per esempio, che anche Dio fosse il creatore del mondo, oltre a non credere che Gesù si fosse incarnato. Non credevano che Dio fosse il creatore del mondo, perché per loro Dio non poteva creare un ambiente, questo Dio santo, perfetto, senza peccato, non poteva creare un ambiente dove è presente il peccato, dove regna il peccato e il male. È una sorta di ateismo attuale di molti che, pur dichiarandosi cristiani, quindi nominalmente, hanno sempre molto da dire a Dio. Non credono in Lui, però hanno, come dire, l'ardire di condannare Dio. E che cosa dicono? Ma se Dio esiste, perché tanto male e tanta ingiustizia nel mondo? Essi, come tutti coloro che pensano di accusare Dio e di sentirsi legittimati anche nella loro incredulità, non vogliono in realtà credere che la causa del male del mondo sta proprio nel prendere le distanze da Dio o ritenere che Egli non esista. Avevamo visto un video tempo fa, di quello del barbiere, che questa persona che sta tagliando i capelli ad un'altra persona mentre legge la Bibbia e alla fine dice: guarda, Dio non esiste, perché se esistesse non ci sarebbe tutto questo male. Questa persona non ha reagito in quel momento, uscendo vede una persona, giusto per rendere, come dire, plastica la cosa, vede una persona con i capelli lunghissimi e fa un certo ragionamento e lo porta all'interno del barbiere e gli dice: il barbiere non esiste. E lui dice: come non esistono? Io sono barbiere, sono qua. Ma no, non esistono i barbieri. Perché se esistessero i barbieri, questa persona non avrebbe i capelli così lunghi. E il barbiere dice: ma no, è perché lui non va dal barbiere. Ecco, La soluzione è questa. Il male è stato il fatto che gli uomini non vanno da Dio. Questa è la realtà. E quindi si sentono liberi di accusare Dio. E quindi anche su questo Paolo ha da dire, e lo dice chiaramente, poiché in lui, in Dio sono state create, cioè in Cristo sono state create tutte le cose che sono nei cieli, sulla terra, le visibili, le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui, cioè di Cristo, in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Quindi è una dichiarazione di fede della divinità di Cristo, dell'umanità di Cristo e del fatto che Egli, insieme al Padre, è il creatore e il sostenitore di tutta la realtà creata. Se il mondo esiste ancora, lo dobbiamo a Dio che sostiene. Dio non ha creato il mondo e poi lasciato andare per i fatti suoi. Lui ne ha il controllo e tutti i testi che abbiamo letto anche questa mattina ci hanno confermato questo. Paolo sta affermando che Dio, il creatore, incarnatosi in Cristo Gesù, è colui che è il Signore del cielo e della terra. E se Cristo non fosse il creatore insieme al Padre, non fosse l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, allora neppure una nuova nascita sarebbe possibile, neppure pensabile. Ma volendo dare certezza ai Colossesi, e quindi anche a noi, incoraggiarli, esortarli a non lasciarsi distrarre dalle false dottrine, dice loro: ora, Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, cioè davanti a Dio, senza difetto e irreprensibile. Queste verità affermate da Paolo circa la natura umana di Cristo e la sua opera di redenzione, di creazione, di salvezza, di nuova nascita, ci dicono sostanzialmente che nessun uomo, nessuna donna al mondo mai è stato e è abbastanza buono da potersi salvare da solo o avanzare delle giustificazioni dinanzi a Dio della propria incredulità. La Scrittura ci dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, Romani 3:23. Ovvero a causa del loro peccato non possono accedere alla gloria di Dio, a meno che non sia Dio a prendere l'iniziativa di grazia. E infatti il seguito del versetto 23 di Romani 3 dice proprio questo, cioè tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. La vera vita eterna con Cristo dipende totalmente dalla grazia di Dio. Questo vale tanto per i criminali, per gli omicidi, per i delinquenti di vario genere, che per le persone oneste, buone, religiose. Perché in Adamo, ci dice la Scrittura, anche le persone buone, oneste, religiose, fanno peccati di varia natura. Infatti tutti, abbiamo letto, hanno peccato, noi abbiamo peccato e pecchiamo ripetutamente. Anche se noi ci reputiamo delle buone persone, probabilmente lo siamo, se vogliamo essere onesti dinanzi alla parola di Dio, dobbiamo ammetterlo di essere dei peccatori. Vedete, Gesù smascherò molti religiosi che si sentivano giusti. Quando volevano, come dire, ingannare il Signore Gesù con dei ragionamenti per obbligarlo a condannare e far lapidare la donna adultera, Matteo capitolo 8, versetto 1-11. E Gesù, come dire, gli smascherò del loro peccato con questa semplice frase: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E tutti, ci viene detto il versetto 11, dal più grande al più piccolo, si defilarono, andarono via. Quindi confermate che erano dei peccatori. Questo testo però della parola di Dio oggi è diventato, come dire, un proverbio comune quando vogliamo giustificarci delle nostre, diciamo, male azioni o dei nostri peccati di fronte agli altri. Però non lo vogliamo mai prendere in considerazione quando ci poniamo di fronte alla giustizia di Dio. Di fronte alla giustizia di Dio, in qualche misura diciamo, ma io non sono come gli altri. Io non sono così peccatore. Ma Gesù gli dice, chi di voi è senza peccato? Non ha fatto un elenco di peccati, ma anche il più piccolo. Allora, è giusto da poter lapidare questa donna. Ed è giusto da poter giudicare anche gli altri. Ora, qualunque sia il mio, il tuo, il nostro peccato, esso ci rende colpevoli al cospetto della giustizia e santità di Dio. Pertanto bisogna confessarlo, perché noi siamo bisognosi della salvezza di Cristo. Non esiste altro modo per essere salvati se non la riconciliazione con questo Dio che ha dato il suo figlio Gesù Cristo, perché ciò potesse avvenire. Versetto 22. Quindi tale salvezza è la nuova nascita, e chi ha sperimentato la nuova nascita gode dei benefici di Cristo. Il terzo aspetto ci riguarda, di cui parla Paolo, è la risurrezione di Cristo. Questo terzo aspetto è molto importante, a certezza dei nati di nuovo. La risurrezione di Cristo, del versetto 18, è basilare alla fede cristiana. Lo stesso Paolo ne parla ampiamente nel capitolo 15 di Prima Corinzi, fino a concludere il suo discorso con queste parole, o comunque a dire che se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra fede. E noi siamo anche stati trovati dei testimoni falsi, perché abbiamo detto che Cristo è risuscitato. O gli apostoli che l'hanno visto risorto e l'hanno detto. Nel corso del suo discorso e nel caso dei Colossesi, Paolo pone quindi l'enfasi sull'estensione della salvezza di Cristo, a voler dare forza spirituale e morale a tutti i nati di nuovo, al fine di combattere le eresie e non cedere alle fantasticherie dei Sadducei, di cui abbiamo letto domenica scorsa il capitolo 12 di Marco, che erano coloro che dichiaravano nella loro religiosità che non esiste la resurrezione. E queste persone probabilmente circolavano anche nella chiesa di Colosse. Ma la resurrezione di Cristo ha sancito delle cose, delle verità che dobbiamo sottolineare. Primo, Cristo è il Signore del corpo, cioè della chiesa. Oltre ad essere il Salvatore, è anche il Signore del corpo della Chiesa. Quindi Paolo pone l'enfasi sull'estensione dei benefici di Cristo e della sua risurrezione, dichiarando che non solo Gesù Cristo è il Signore dell'intera creazione, come abbiamo letto, visibile e invisibile, e quindi anche di tutte le autorità mondiali, ma Egli è il capo. È il Signore del corpo, cioè della Chiesa. E notiamo qui che non si sta dicendo che è il capo, il Signore di tutti gli uomini, di tutte le donne. Qui c'è un nucleo ben definito, che è la Chiesa, il popolo di Dio. Infatti, se Cristo non fosse risuscitato, non si potrebbe parlare poi di corpo, di capo e di sposa, di cui Cristo ne sarebbe il capo, e cioè di corpo, di chiesa e di sposa, di cui Cristo ne sarebbe il capo e lo sposo. Cristo solo ha il primato sulla chiesa, e la resurrezione è il suggello e la vittoria di Cristo sul suo nemico, cioè sul Satana, dimostrando che ha il potere di liberare i figli di Adamo dalla loro schiavitù, avendo sconfitto trionfalmente il nemico nella resurrezione del corpo, secondo quanto era già stato profetizzato già dalla Genesi, al capitolo 3, versetto 15. In secondo luogo, la resurrezione di Cristo è la certezza anche per tutti i credenti che risorgerà, quindi la Chiesa, i credenti, risorgeranno anche loro. Tutti coloro che si sono affidati alla grazia salvifica di Cristo sconfiggeranno anche essi la morte, risuscitando per vivere con Lui per sempre, a vita eterna. Per questa ragione, sempre Paolo in 1 Corinzi 15 deve affermare che la fede dei credenti non ha a che fare solo con l'oggi, con la realtà terrena. Lui dice: se abbiamo sperato in Cristo solo per questa vita, cioè questa terrena, noi siamo i più miserabili fra tutti gli uomini. 1 Corinzi 15:19. Paolo lo dichiara con forza che la seconda resurrezione, perché di questa stiamo parlando, la prima è quella della nuova nascita, la seconda resurrezione di credente sarà effettiva, sarà efficace in ragione della resurrezione di Cristo, perché Lui ha il primato anche su tutti i morti che risorgeranno. Notate, Egli è prima di ogni cosa, è il principio, è il primogenito dei morti affinché in ogni cosa abbia il primato. Versetto 17-18. Il teologo e professore scozzese John Murray, 1898-1975, nel suo capolavoro La redenzione compiuta e applicata, la cui edizione in inglese del 1955 e in italiano da febbraio nei tipi di Alfa e Omega, parlando della natura dell'espiazione di Cristo, ad un certo punto, citando proprio Colossesi 3, versetti 1 a 4 che voglio leggere: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi sarete manifestati con Lui. Ecco, Lui, ad un certo punto, John Moore dice: l'essere morti con Cristo nell'efficacia della sua morte e l'essere stati risuscitati con Lui nella potenza della sua resurrezione assicurano la liberazione dal dominio del peccato per tutto il popolo di Dio. Quindi non solo risorgeremo, ma godremo della bellezza della nuova nascita oggi nella liberazione della schiavitù del peccato. E in terzo luogo, la resurrezione di Cristo, in ragione della pienezza della sua deità, ha prodotto, dice Paolo, anche la riconciliazione. Riconciliazione di tutte le cose create con Dio in ragione del sacrificio di Cristo alla croce. Sostanzialmente Paolo sta insegnando che per mezzo di Cristo, della sua morte e della resurrezione, Dio ha aperto quella strada il cui impedimento a lui era il peccato, ha tolto il peccato che impediva la relazione con Dio. In Cristo Dio ha riconciliato non solo l'uomo, non solo la donna, ma tutto l'universo intero da Lui creato. E se tutto è stato riconciliato con Dio in Cristo, anche noi, uomini e donne, dobbiamo esserlo con Lui. E dobbiamo esserlo con tutti i nostri simili, siano essi fratelli e sorelle di sangue della nostra stessa famiglia, siano essi mariti, mogli, figli, genitori o fratelli, pastori della Chiesa. Sono tutte persone molto difficili come lo siamo noi, con i peccati come i nostri. Ma Dio ci ha riconciliati con delle persone non perfette, non sante, con delle persone simili a noi, mentre siamo stati riconciliati con il Santo dei Santi. Per questo nel Levitico, a un certo punto, se non ricordo male, capitolo 19, il Signore deve dire: siate santi come io sono santo, quindi anche nelle vostre relazione. Dobbiamo essere riconciliati con la ricchezza anche del creato di Dio, per non essere schiavi della bontà, della provvidenza di Dio, ma essere saggi, responsabili, dei buoni amministratori, perché il creato Dio ce lo ha affidato, non è nostro, è il suo. E quindi dobbiamo saper amministrare bene la parte alimentare, la parte economica, la parte ambientale, ecologica, politica e via di seguito. Infine, i benefici di Cristo, e vado a concludere, la nuova vita in Lui e la resurrezione hanno prodotto per Paolo anche delle ricadute concrete. Paolo ritiene che vi siano concrete ricadute sul piano della spiritualità, della santità, della perseveranza nella fede e sul piano teologico dei contenuti della fede, perché la fede cristiana è fatta di contenuti, non è una fede nel vuoto, nel non si sa che cosa. No, è fatta di contenuti. Quindi dichiararsi di cristiani e rimanere, per esempio, come coloro che sono stati descritti al versetto 21, rimanere ancora, voi che un tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie. Ecco, dichiararsi cristiani e rimanere così è un po' come dichiarare inefficace l'opera di Cristo nella nostra vita, per la nostra vita. E quindi inefficaci i suoi benefici. Se dichiariamo di essere persone nate di nuovo in Cristo, ma poi ci incolliamo nei nostri fallimenti, ci rilassiamo, come dire, ci autocommiseriamo e abbandoniamo la nostra perseveranza nella fede, versetto 23, noi stiamo cedendo ad una falsa religiosità di cristianità, vanificando per noi l'opera di Dio sul piano delle ricadute concrete. Questo non significa che la certezza della nuova vita, della salvezza, sia vincolata a noi e alla capacità di mantenerci ancorati al Signore, di rimanere fedeli. No, la fede e la certezza cristiana stanno nell'unica opera efficace e definitiva di Dio in Cristo Gesù, così come Paolo ha insegnato in questa prima fase del suo capitolo. Ma, e lo ribadisce nuovamente quando dice, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne con Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi senza difetto di pensiero. La certezza di comparire davanti a Dio, quindi Padre, a Dio Padre, santi, senza difetto e irreprensibili, sta solo in Dio, per mezzo di Cristo. Niente nell'uomo, non c'è nulla di buono nell'uomo che ci garantisca o che garantisca questa certezza. Nonostante ciò, Paolo però dice, guardate Colossesi, guardate Cinisellesi o Milanesi, voi avete delle responsabilità. Perché se è vero che la salvezza non la toglie nessuno a coloro che Cristo l'ha garantita con il suo sacrificio, con i suoi benefici, con la sua resurrezione, è vero che come cristiani abbiamo delle responsabilità, perché noi possiamo facilmente cadere nella disobbedienza della fede, possiamo perdere la gioia e la freschezza della fede, possiamo perdere l'entusiasmo della speranza cristiana e soffocare, per esempio, la passione per l'Evangelo, per la parola di Dio. Possiamo perdere la passione per la preghiera, per la comunione con il popolo di Dio, con la Chiesa. Per questa ragione Paolo conclude con queste parole del versetto 23, con cui vorrei concludere anche io in termini esortativi e imperativi. Paolo lo fa anche lui, mettendo davanti il condizionale, però con questa, diciamo, con questo pensiero esortativo, e quindi lo leggiamo in questi termini: perseverate nella fede, perseveriamo nella fede, fondati e santi senza lasciarci smuovere dalla speranza del Vangelo che abbiamo ascoltato, che avete ascoltato anche oggi. E questo è per noi credenti. Ma se non sei un credente, se non sei una credente, oggi la parola di Dio ti pone di fronte a questo messaggio unico, definitivo e importante, che se tu confessi il tuo peccato, del bisogno che hai di salvezza, Cristo solo te lo può garantire. perché lui è morto per tutti i peccatori. E come diceva Paolo, scusate, il Signore Gesù, che è senza peccato, allora non ha bisogno di Cristo. Può liberamente andare via senza porsi alcun interrogativo. Ma chi ha peccato deve porsi dinanzi alla giustizia di Dio. Il Signore ci benedica. Amen.